Abbiamo qui il rumore rosa e in particolare Daniele e Margot. Ciao, bentrovati.
Ciao.
Ciao.
Ciao, e allora, insomma, tornate dal May, raccontavate prima fuori onda, volete raccontarci com'è andata ieri allora?
Sì, siamo stati appunto al MEI, che è la manifestazione, insomma, il meeting delle etichette indipendenti. È molto bello perché ci sono diversi palchi nelle diverse piazze del centro. Abbiamo suonato un po' tardino verso mezzanotte, quindi insomma siamo tornati a casa molto tardi, abbiamo le voci un po' addormentate. È stato molto bello, è stato
Una bella
una bella
esperienza, sì.
esperienza, non l'avevamo mai fatta, siamo stati orgogliosi che ci hanno insomma, invitato, quindi bello, molto bello.
Benissimo, allora insomma, wow, è il vostro terzo album, ma vorrei che raccontaste adesso com'è iniziata 15 anni fa, come vi siete conosciuti, qual era l'idea musicale.
Allora, guarda, ci siamo conosciuti in realtà perché eravamo tutti dello stesso paese, del Chianti, di Greve in Chianti in particolare. Eravamo già amici e uscivamo già tutti insieme nella stessa compagnia e tutti molto molto appassionati di musica. Margot già cantava, penso, da che età, che credeva di essere
Esatto,
Madonna a 6 anni, invitava i parenti a casa facendo i concerti. E niente, abbiamo deciso di fare una band e di costruire una sala prove in cantina, addirittura in cantina mia. Abbiamo cominciato a suonare così un po' come tutti, per gioco, diciamo. E poi la cosa si è fatta seria, abbiamo vinto un concorso dove abbiamo incontrato il nostro primo produttore di allora, Franco Godi, e quindi niente, giovanissimi, già con un contratto con una major, abbiamo fatto 2 dischi e da lì è partita l'avventura. Insomma, diciamo, per un po' di anni siamo stati molto molto attivi sia on the road con tanti concerti che con 2 dischi, e poi ci siamo presi una, diciamo, pausa, se vogliamo definirla così, per un po' di tempo, per trovare la nostra dimensione e ridimensionare un po' anche il fatto di fare musica, perché a quei livelli un po' ti perdi, diciamo, il gusto di quello che stai facendo. E abbiamo scelto di tornare un po' alle origini con un'etichetta indipendente, più piccola, una famiglia praticamente, più che un'etichetta. E quindi ecco, c'è stato un processo lento, nel frattempo Margot è diventata mamma e quindi sono cambiate molte
Bene,
cose, anche molti modi di vedere la musica e quello che vogliamo dire, insomma. E adesso finalmente, da pochissimi giorni, è uscito il nuovo disco.
ma quali amori musicali vi siete scambiati o avete condiviso per rafforzare l'unione di gruppo all'inizio?
Guarda, all'inizio è stato difficile, non ti nego, perché ognuno veramente veniva da un genere diverso. C'era Claude, la bassista. Adesso è cambiata, non c'è più. Abbiamo un altro ragazzo perché si è trasferito in Svizzera, il nostro bassista storico, che era un patito di Hendrix, pur essendo un bassista, insomma, suonava la chitarra e quel genere là, insomma, la vera natura del rock, le Zeppelin. Francesco è il chitarrista che adorava tutta la scena glam, quindi era un mega fan di David Bowie fino all'estremo proprio. E è un po' più di musica anni 80, tipo i primi Duran Duran, cose tutt'altro che. Insomma, tutt'altro che simili a quelle di Margot, diciamo che all'epoca ascoltava appunto Madonna o cose del genere. Io, che sono sempre stato abbastanza affascinato principalmente dalla scena musicale italiana, dai cantautori italiani, da Battisti, e qui dall'inizio era difficile metterli insieme, dopo è diventato un valore aggiunto, ma inizialmente è stato un po' complicato capire che genere fare. E poi abbiamo semplicemente suonato, 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 e con gli anni, scrivendo, scrivendo, abbiamo trovato il nostro stile e ci viene abbastanza, diciamo, automatico mischiare un po' il tutto. Anche se poi non amiamo molto, appunto, incasellare troppo, non a caso il titolo dell'album, che si legge wow, ma vuole essere più una non parola, appunto, un insieme di simboli, un triangolo, un tondo, è perché ci eravamo un po' stufati di cercare di catalogare che genere facciamo, di cosa
Sì,
parliamo.
le prestazioni di anni,
Che
non
non
so
so
se
se
si
si dice, ma
dice.
poi lo diremo. Etichettiamo in inglese.
Ecco, perché abbiamo avuto questo problema anche in passato, e non si capisce cosa fate, che genere fate, eccetera, eccetera, ma abbiamo deciso, va bene, allora, non facciamo un genere, non ci diamo un'etichetta, e quindi anche il titolo dell'album era per non una parola che fosse. più un'esclamazione, che cioè, più un suono che una parola proprio vera e propria, e che quindi si identificasse in un qualcosa, ecco.
Che capisco, è una cosa molto naturale, in realtà ci viene anche a noi spontaneo quando ascoltiamo qualcosa di nuovo, automaticamente il cervello ti va a cavare a cosa assomiglia, no?
Sì.
Però finché lo fai è naturale, quando lo subisci è veramente a volte una forzatura, perché
ecco,
è difficile anche per...
E anche il vostro nome poi, Rumore
Brava.
Rosa.
Guarda, esatto, è nato da questo, quando nacque inizialmente ci piaceva proprio l'unione dei due mondi totalmente diversi, no? Il mondo rumoroso del nostro sound, che all'epoca era molto più rumoroso di adesso forse, e rosa appunto delle nostre melodie e della componente femminile. Non ti nego che adesso, quando uscito questo album, stavamo anche valutando se cambiarlo o meno, perché lo sentivamo forse lontano. Poi abbiamo trovato invece un'altra connotazione che ci piace molto, e quindi il rumore un po' riferito al rumore interiore che ognuno di noi ha, e che con la vita attuale, no? Col mondo frenetico di attualmente che ci circonda, è difficilissimo ascoltarlo, è difficilissimo trovarlo, è difficilissimo trovare la propria essenza, è più facile cercare di seguire un flusso oppure appartenere a qualcosa che ti sembra più facile, più vicino a te, ma spesso dimentica un po' veramente chi sei, quello che vuoi, no? E quindi ci è piaciuto molto questa cosa del rumore interiore, abbiamo detto no, teniamolo.
Rumore rosa, questo, ok. Ecco, qual è stata la prima canzone che avete composto assieme?
Oh mamma mia, potrei spararti dei titoli anche agghiaccianti, perché ogni tanto ci ridiamo insieme, ripensando alle prime cose che abbiamo scritto. Ma diciamo, risalendo all'inizio, una delle prime canzoni edite di quelle uscite nell'EP, nel primo EP che uscì nel 2003, forse era solo un errore, sì, una di quelle canzoni nel 2003 è uscito un EP live. C'era solo un errore, che una delle prime canzoni che ci sembrò un giustissimo compromesso.
Solo un errore?
Esatto, dalla resa live, perché era molto semplice anche come arrangiamento, ma allo stesso tempo rendeva bene. E la parte melodica, insomma, fu il primo forse brano che ci aprì la strada, quello che volevamo fare.
Ok, poi in questo disco non abbiamo trovato cover, invece facevate tantissime cover tempo fa.
Ma sai, le cover, no, tuttora dal vivo ne facciamo due o tre, perché comunque la cover ti aiuta un po' durante il concerto a attirare la gente, insomma, non annoiare, perché comunque fa una canzone che la gente conosce. Poi anche le cover che facciamo sono tutte in chiave rumore rosa, nel senso prendiamo una cover e la riarrangiamo e cambiamo anche a volte un po' di melodia, sì, nel nostro modo, nel senso che il suono sia riconoscibile anche se la canzone è conosciuta. La cover abbiamo messo nei dischi, ne abbiamo messo soltanto un errore, abbiamo messo la cover io di Brody Battisti, ma in questo disco non abbiamo sentito questa esigenza di coverizzare.
Invece in tour ne mettere, cioè quelle inserirete?
Guarda, in realtà le cover sono sempre un po'
variate,
perché ci piace spesso cambiare. Quindi
diciamo, attualmente una delle ultime scalette c'è, cioè, Forma e Sostanza di CSI, rivista in chiave nostra, La Notte di Adamo, che un pezzo si fece quasi per scherzo anni fa, e in qualche concerto e anche in qualche intervista radio, e insomma ho riscontrato molto successo la nostra versione, quindi proviamo a portarla avanti. Abbiamo fatto
David Bowie,
sì, adesso ultimamente c'è No Time No Space anche di
Battisti, però ecco, le cover solitamente, insomma, quando ci viene un'idea ce la buttiamo dentro e le sbucciamo, diciamo
ogni concerto un paio di cover le buttiamo, sì, in base a quello che ci parlo della situazione.
E allora, Wow, dicevamo, insomma, è uscito per il consorzio Zoo di Berlino. Vi chiedo, è stata una scelta precisa? Come è venuta questa collaborazione?
In realtà è stato un caso, perché noi siamo venuti via dalla Best Sound di Milano, il Sony DMG, non tanto sbattendo la porta né stracciando il contratto, ma semplicemente ci siamo un attimo allontanati, siamo tornati tutti nel Chianti col terzo disco quasi pronto, ma con un po' di problemi nell'uscita, perché un genere come il nostro è difficile da collocare in determinati ambienti, come appunto una radio importante nel mainstream, oppure piuttosto che MTV, che all'epoca ancora passavamo un po' di video musicali. E mentre il tour andava molto bene, abbiamo chiuso, diciamo, con l'apertura di due concerti allo stadio di Ligabue, abbiamo fatto un sacco di date anche nostre, e dall'altra parte l'uscita discografica per un genere come era il nostro, così, diciamo, né carne né pesce, era rumoreroso, appunto, era difficile da piazzare, e quindi sempre a cercare il singolo di successo senza sapere quale fosse, e anche stando attenti a non snaturarsi. Quindi era un procedimento molto molto sofferto da noi. E per questo, come dicevo prima, abbiamo avuto la voglia di tornare nel nostro mondo e disintossicarci. Ci arriva una mail, mi sembra, addirittura su MySpace, di loro che chiedevano se eravamo sotto contratto ancora e gli piaceva incontrarci. Abbiamo preso la macchina, siamo andati a Latina, perché è di Latina, abbiamo conosciuti, e già dai primi discorsi ci hanno conquistato, perché appunto ci parlavano di artigianato musicale, quindi di costruire con le proprie mani quello che sentiamo al momento, senza porti troppi dubbi o farti troppe domande su cosa piacerà o non piacerà, su dove deve essere collocato o meno, e realizzare un'opera dopo l'altra e provare a venderla o comunque a farla ascoltare. A noi è quello che volevamo all'epoca, e quindi ci hanno conquistato. Poi è stato un processo lungo di registrazione, perché abbiamo scritto molta roba, registrata molta roba, buttata via, perché eravamo proprio in un periodo di transizione personale anche ognuno di noi. Certo. Quindi ci stavamo staccando dall'addosso la vecchia pelle, la vecchia muta che avevamo, ma non sapevamo ancora cosa stavamo diventando. La maternità di Margot ha dato forte input a questo, soprattutto a lei, ma anche a noi, che gli stiamo molto vicini, perché appunto siamo veramente fratelli. E quindi abbiamo trovato questa nuova chiave, più non so neanche come definirla, come ti dicevo prima, non lo voglio neanche fare, però abbiamo trovato una chiave che ci piaceva a tutti quanti. E questi ragazzi dello Zoo di Berlino, che è la band, in realtà l'equipe si chiama Consorzio ZBB, sì, sono stati veramente carini con noi e bravi anche a secondarci in questo periodo di transizione, di attesa.
Ecco. Ma rispetto al vostro modo di scrivere e comporre, cosa avete lasciato indietro e cosa invece avete confermato per questo disco?
Ma direi principalmente la cosa lasciata indietro, penso Margot mi possa confermare, era cercare di scrivere pensando a cosa potesse essere agli altri, o ancora peggio, a cosa potesse essere passato in radio, che è una cosa che non consiglio veramente a nessuno. Purtroppo è inevitabile caderci se vuoi fare musica a livello professionale, ma rischi di fare una cosa che non piace a nessuno, comunque
che piace a te,
che non piace agli altri e piace a te, insomma. E abbiamo veramente fatto quello che ci piaceva, fregandocene di... Ma questo non vuol dire solamente che stavamo andando in una direzione tremendamente alternativa, perché se senti bene il nostro genere anche molto pop, se vogliamo, perché a noi ci piace anche tanto quella componente lì. Quindi non è che siamo snob in nessuna delle due tipologie, diciamo, è semplicemente quello che ci piace. Ci piace a tutti. Certo. Sì. Fortunatamente, quando c'è qualcosa che funziona all'interno, lo capiamo tutti insieme. Difficilmente a qualcuno non piace, uno sì, no. Quindi quando arriva questa alchimia, basta, noi ci va bene.
Certo.
Quello, sì, diciamo che l'unica cosa che probabilmente se faremo un altro disco a breve, non lo so, perché abbiamo già un bel po' di idee, lo faremo leggermente più, come dire, spinto, comunque più più propenso al live, no? Questa parte qua è stata molto recessiva, l'abbiamo scritta molto chitarra e voce, pure al computer, cercando dei suoni particolari e poi portandoli in sala prove in studio di registrazione. Questa volta ci piacerebbe molto farlo nascere in sala prove, però insomma, okay, siamo molto soddisfatti di Wow, diciamo.
Ma da dove inizia la composizione di Wow? Avete individuato un momento preciso dell'inizio?
Guarda, io credo sì, con uno dei brani in particolare, che per l'appunto è quello emesso Come dimenticare. Credo un po' sia nato da lì, perché c'erano dei brani come Alice ti odio, per l'appunto, che è nell'album, che sono stati scritti durante il periodo in cui ancora eravamo a Milano. E erano in un'altra forma, con un'altra scrittura, che poi abbiamo ripreso in mano, però ci portavamo dietro un bagaglio di brani già pronti che ancora non erano usciti, li abbiamo registrati, poi buttati via, abbiamo deciso cosa tenere, cosa buttare, e poi è arrivato questo pezzo, con questo argomento che Margot sentiva tanto tanto, che è appunto la
violenza
di genere, no? In generale.
si parla della violenza, ma vista da un altro punto di vista, cioè dal punto di vista che ci si può anche guarire.
Per superamento del trauma. Per
superamento del trauma.
Infatti, dopo un trauma si rimettono insieme i pezzi dopo il trauma,
Esatto. Il punto di vista non serve dimenticare, perché è quasi sempre impossibile dimenticare un trauma. Però si può andare avanti, no? Ecco, quello penso sia il momento in cui abbiamo capito che vogliamo fare un disco che ha come punto di riferimento queste tematiche. Tra l'altro Francesco, il nostro chitarrista, ha scritto un libro pochi mesi fa che sta andando molto bene, che parla della discriminazione ponderale, che in particolare parla delle discriminazioni delle persone in sovrappeso, però in generale insomma affronta temi di discriminazione in generale, quindi avevamo anche il suo punto di vista molto importante, molto come, rispettabile, per poter trattare determinati temi che sono comunque delicati. Non è facile parlare, adesso piace a tutti parlare di violenza sulle donne, perché purtroppo fra virgolette sembrava anche di moda, invece noi prima di toccare questi temi in punta di piede abbiamo parlato con lui, abbiamo cercato di capire insieme a lui quale visione affrontare, e anche nel nostro video appunto di Non Altrove, potete andare su YouTube a vederlo, cerchiamo di trattare un po' questo tema. C'è una ragazza, una bambina protagonista appunto, che affronta questa tematica, la discriminazione in base al peso che aveva.
Ecco, chi ha curato il video di Non Altrove?
Io, perché ho un'agenzia di comunicazione, il mio lavoro è questo, con altri ragazzi abbiamo un'agenzia di comunicazione che fa le altre cose, fa video. E quindi diciamo, la regia l'ho curata io, però ecco, a noi Rumore Rosa piace tantissimo fare le cose in casa, tra virgolette, farle bene, ma cercare di farle da soli. Duriamo fatica a delegare, ma non tanto per quello, proprio perché ci piace sporcarci le mani e provare a... Siamo tutti e quattro molto creativi, diciamo, nel bene e nel male, quindi ci piace a tutti dire la nostra, provare, e quindi ecco, abbiamo girato da soli anche un video del prossimo singolo che uscirà a brevissimo, che è Una Vacanza Dalla Mia Testa, dovrebbe uscire a giorni, abbiamo curato noi appunto la regia.
Ecco, a proposito di Una Vacanza dalla Mia Testa, con questo inizio in cui si enumerano le paranoie, insomma, c'è la struttura che è semplice e asciutta. Poi insomma, aumentando il dolore, anche la melodia diventa più complessa fino a stringersi in un cantato struggente. Come è venuto
bello,
a fuori?
È bello sentire qualcuno fare un'intervista e ha assimilato il proprio album, cioè è veramente emozionante, grazie, mi piace, ci piace questa cosa, hai colto nel segno.
Come è venuto fuori questa canzone?
Penso che sia forse uno dei brani, insieme a Non Come Dimenticare, che più rispecchia il momento, Margot penso possa dirlo meglio di me, ma proprio il momento di cambiamento. Appunto la canzone dice, si poneva al dubbio se fare questo lavoro, e quando parla di lavoro oggettivo, che dice nella canzone, o faccio quello che mi piace e me ne frego di cercare un lavoro serio, ovviamente si riferiva alla nostra carriera musicale, che purtroppo è impossibile farla anche, come dire, come primo lavoro purtroppo in Italia, perché non è facile guadagnare una cifra normale, quindi anche per quello abbiamo un po' smollato e lo facciamo come secondo lavoro, ma insomma tutti i dubbi che ci attanagliavano a tutti in quel periodo, soprattutto Margot, parla che dice appunto, era normale fare un figlio dopo 30 anni, o sono troppo vecchia per capirli quando sono grandi, è proprio, secondo me, un dubbio che attraversa la nostra generazione, perché adesso si fa figli sempre più in tarda età, perché purtroppo bamboccioni, sta minchia, come verrebbe da dire, cioè è difficilissimo con le difficoltà di oggi farci una famiglia da soli, trovare un'indipendenza. E ne parlavamo spesso noi, nessuno di noi era ancora, diciamo, psicologicamente rilassato nella propria vita, quindi ecco, dopo tutti questi pensieri è venuto questo. La chiave, anche banale se vuoi, che c'era venuta era, se te sei solo, ad esempio io stavo guidando in quel momento quando mi venne alcune frasi, e cominci a entrare in questi pensieri, ti distruggi, cioè diventi veramente tristissimo, no? In quel momento mi successe qualcosa, non ricordo, in macchina, che mi fece dimenticare a cosa stavo pensando. Ero improvvisamente felice, e penso, ma perché 2 secondi fa ero così triste? Una cosa banalissima se ci pensi, no? Banale. Sì. Ero triste perché non è successo niente di così grave, ma il mio cervello aveva cominciato a produrre pensieri in catena uno dopo l'altro negativi. Purtroppo anche pensieri reali, no? Di cose che probabilmente succedevano, però quel switch mi fece staccare il cervello, improvvisamente stavo bene. E quindi dici, ecco, sarebbe importante tante volte cercare di staccare il cervello, si dice tante volte, ma nel vero senso della parola.
Ecco, poi
e da lì anche ci fu un gancio a Non Altrove, un altro brano nostro che appunto parla di questo, che dice, è deleterio tante volte vivere proiettati troppo nel passato, proiettati troppo nel futuro. È importante essere, l'unica cosa che puoi fare è essere proiettati nel presente, che è alla fine una filosofia molto famosa, molto conosciuta, che è un po' la teoria del qui e ora, no? Però non ci siamo arrivati per altre vie noi, ecco, appunto, con nostri banali pensieri, niente di trascendentale. Lo sto parlando molto io perché Margot ha la sua bimba adesso qui per l'appunto Tessa che sta dipingendo la tavola con 70.000 colori diversi.
Sta creando,
un artista.
Mamma ha detto che da grande vuoi fare la cantante.
Ah, ecco.
Sto abbastanza preoccupata.
Allora, poi c'è Mrs. Nowhere che ha dentro quasi una marcia russa. Ecco, che sembra mettere in ordine i tasselli per voltare le spalle al dolore. Come è venuta fuori Mrs. Nowhere?
Quello tra l'altro deve essere l'ultimo brano dell'album che appunto chiude con dei fuochi d'artificio. È nato da una, diciamo, lo spunto è stato questo, perché io insieme a Francesca Margot sono l'autore dei testi. A me fin da piccolo mi ha messo una grande tristezza andare alle feste paesane, mi ha messo tantissima malinconia, mi mettevano le bande, la banda vecchio stile, no? Non le street band di adesso, ma la banda di paese, mi mettevano proprio tanta malinconia. E anche fuochi d'artificio che concludevano queste feste, mi mettevano una tremenda malinconia, non so perché, forse un trauma e ancora non ho capito qual era. E tutto è nato da lì, e anche questo spunto appunto è servito a capire questo discorso di appartenenza, no? Di quanto sia difficile appartenere a qualcosa. In quei momenti delle feste, ad esempio, io e anche loro poi all'epoca scoperto provavano, ti sentivi un alieno, no? Ti sentivi un po' diverso, come, non lo so, a chi odia le discoteche è costretto ad andarci con gli amici perché altrimenti non fa niente, ti senti spaesato lì, no? Oppure in tante situazioni non si sente fuori luogo. Mrs. Nowhere è l'apice di questo, parla di chi addirittura al giorno del suo compleanno è circondato da persone che non riesce a sentire parte del proprio cerchio, del proprio mondo, si sente appunto fuori posto, si sente la signora fuori posto, la signora non posto. E questa marcia iniziale, questa, come disse il nostro produttore quando l'ha sentita la prima volta, mi disse, immagino una collina con la guerra e due fazioni diverse che si stanno avvicinando con la nebbia, sì. Non era voluto, ma è quando abbiamo provato a buttare in musica queste sensazioni, ci è venuto questa marcia, non a caso richiamassero un po' la banda, no? Che ci faceva all'epoca malinconia. Quindi da lì, ecco, anche lì, come sentite, è un escursus da questa parte iniziale, introduttiva, di marcia che ricorda una banda di paese, a un'esplosione di
fuochi d'artificio.
Di fuochi d'artificio e di rabbia finale, sì. È uno dei pezzi, adesso ci vediamo il tour, insomma. In quell'album ti diamo i concerti, le scarette, le nostre.
Ok, Margot comunque ama, ho notato questo effetto megafono attutito nell'approccio al canto.
Aspetta, perché aveva perso una cuffia, se puoi ripetere.
Sì, Margot, ho notato questo effetto megafono attutito nell'approccio al canto. Come nasce questo tuo appunto modo di cantare?
No, guarda, sinceramente è abbastanza spontaneo, nel senso che cioè, ora come ora è abbastanza spontaneo e ci ho studiato tanto, quando ero una ragazzina ho studiato tantissimo, sono andata a lezione da diverse persone e poi a un certo punto mi è stato detto tu canti troppo perfetta, forse non arriva non trasmetti molte emozioni perché la voce è sempre troppo perfetta. Quindi diciamo c'è stato un periodo in cui ho un po' disimparato a cantare, cercando di non stare come mi avevano magari sempre insegnato, no? Attenta al a come esce il suono, a come esce la nota, ma a quello che hai dentro, no? Quindi ho un po' disimparato a cantare e ho imparato a buttarci un po' più d'emozione. Quindi ora in realtà mi viene naturale, chiaramente, insomma, una canzone ci devi entrare dentro, la devi cantare più di una volta, cercare di cioè è comunque un lavoro di concentrazione importante, però poi alla fine quello che viene è quello che sono io, cioè
poi questa cosa che dici lei, secondo me, che non a caso, secondo me tu canti o sei una musicista perché vai nel tecnico molto, sì. Francesca, è questa cosa di Margot che tanti hanno riconosciuto, come se avesse un compressore.
Sì, in vero.
Effettivamente sì, lei ha un compressore naturale nel suo corpo vocale che anche quando spara risulta compressa, diciamo.
Non so come faccio, ecco, non lo so.
Vabbè. Ecco, poi c'è anche... Tutti fioriscono in primavera, che è anche un video che è uscito prima del disco.
Sì, quello è uno dei pezzi insieme a Alice ti odio, che risale a un'epoca precedente, insomma era uno dei pezzi papabili per uscire già nell'album qualche anno fa, cioè ci è piaciuto ancora mantenere. E quando eravamo già con questa etichetta ci fu la possibilità di uscire in una compilation che si chiamava Articolo 1, legata all'Unità, al giornale. Ci chiesero di prendere parte, ma noi non avevamo album pronto, né niente da promuovere, però in una settimana volevano un video. E sì. Quindi niente, io avevo un cortometraggio scritto su questa cosa che non a caso, vedi, già all'epoca si tornava a questa cosa della discriminazione, ma ancora non era chiara in noi. Un cortometraggio su questa lettera C, che in Toscana, come tutti sanno,
si pronuncia.
Tutti ci prendono per il culo per questa cosa. E niente, volevo fare un cortometraggio su quanto la lettera C fosse messa in un
discriminata.
Angolo, discriminata per la, quindi raffigura questa persona, sì, questa lettera carino. C gigantesca, che detto fra noi non c'entra niente col testo del brano, però ecco, ci piaceva raffigurare questo cortometraggio, raffigurare questo messaggio, e ce l'abbiamo messo e l'abbiamo fatto uscire, diciamo, ecco, per questa compilation. E quindi è uscita un bel po' di tempo fa, anche che fa parte di questo album, non è mai uscita come singolo, semplicemente in questa compilation Articolo 1, non siamo altri gruppi come Velvet, o non mi ricordo chi c'è. Diciamo.
Ecco, che curate invece la copertina?
Sempre io, sempre con questa agenzia di comunicazione.
Fa tutto lui.
Fa anche questo. Siamo tutti intrippati, più che altro io e Margot, dalle serie TV, ma veramente intrippati da tempo, perché non a caso... In piccoli disturbi mentali, l'album del 2005, c'era un brano che si chiamava Teledipendente, e una delle serie che mi ha più colpito ultimamente era appunto True Detective, la prima stagione, non la seconda, e c'aveva questa sigla molto particolare di questi dissolvenze, incroci video fra, sì, appunto, sì, i pali della luce con facce, e quindi ho cercato di creare una cosa simile, che mi piaceva molto, con delle foto che ci hanno scattato dei nostri collaboratori e amici, che hanno curato anche tutto l'interno del CD, hanno scattato una foto a qualunque cosa gli andasse di scattare che gli ricordasse il brano, un brano, ogni brano dell'album. Wow. Che hanno curato loro sia la copertina come scatto che le foto interne, io ho curato invece tutto il viraggio e la grafica, diciamo.
Ok, ecco, dove e come è stato registrato il disco?
Tutto fatto in questo studio di registrazione a Latina, della nostra etichetta, un piccolo studio ma un gioiellino, perché loro sono molto molto attenti a questo, sono ingegneri del suono, veramente ingegneri, quindi sono attenti dal voltaggio di corrente che arriva allo studio, alla tipologia di cavi, sono molto molto attenti. E quindi siamo stati lì a Latina, stavamo una settimana lì, poi tornavamo in su per rigenerare altre idee. Non è stato un album scritto interamente prima e poi registrato, è stato un divenire, ne avevamo due o tre pezzi, non ci li registravamo, devo dire che su 10 pezzi quanti abbiamo registrato? Credo 20,
sì,
forse 20,
sì, sì, alcuni. Li abbiamo poi buttati, scartati, cambiati, rifatti.
Ecco, ad esempio, tra le canzoni finite poi nell'album, qual è che vi ha fatto proprio impazzire, che non veniva come la volevate, che ha avuto un processo più lungo?
Allora, guarda, sì, non altrove. Il problema dello studio è che ogni volta che l'ascolti ti sembra sempre di poter cambiare e migliorare. Cioè, ci sono alcuni momenti in cui veramente una canzone la potresti suonare 100 volte al diritto e non... se come artista è quello.
Per potersi aumentare la conversazione. Sì, no, come artista dicevi la cambieresti mille volte.
La cambieresti mille volte e quindi non sei mai pienamente soddisfatto fino a che qualcuno non ti dice guarda è un bel pezzo, tutto si può sempre cioè sempre la sensazione che si possa migliorare.
Puoi dire in un altro in particolare dove si sente più la mano del nostro produttore?
Okay.
Comunque tu sul telefono, tutto a posto, ci sei sempre?
Sì,
più del nostro produttore, perché appunto è difficile più che altro sempre capire da che tipologia di brano come arrangiarlo, no? Se più live, dove ti divertirai molto più a suonarlo dal vivo, dove funzionerà molto più per far scatenare la gente, o più da ascolto, più da relax. Quindi, come ti dicevo, siccome in quel periodo le nostre anime ancora non erano chiare, dove volevano andare, quella è stata molto sofferta perché era un brano molto molto incazzato inizialmente, anche l'arrangiamento. La parte vocale non era così, era molto incazzata, quindi l'abbiamo cambiata mille volte. E poi c'è un brano in particolare che non è entrato, ma fino all'ultimo lo volevamo mettere dentro, ma la nostra produttore ha detto no, non ce lo mettiamo perché adesso secondo me è troppo commerciale, ce l'ha detto, va bene, evitiamo questa cosa. Chissà che magari non sarà in un altro album, insomma vediamo. Quello, un brano che non è lì, è veramente, veramente... discusso, diciamo.
Ecco. Beh, potresti fare un video a questo punto.
Vero, ho pensato anche di fornirlo in qualche modo, qualche forma, vediamo. Secondo me è un gran pezzo, però in un altro momento lo metteremo dentro, chi lo sa.
Dai, allora come...
Si chiama Non è una canzone d'amore.
Si intitola così, Non è una canzone d'amore?
Esatto.
Per ora si intitola così, però...
Va bene. Come è strutturato il vostro live?
Oh mamma, guarda che dicevi come set?
Sì.
Che strumenti ci sono sopra?
Cioè, nel senso sì che... vabbè, avete degli accorgimenti, no, sul disco, quindi com'è che fate poi a renderli dal vivo?
Ah, ottima domanda, fanno fare tutto a me. Allora, io devo cantare bene. Devo suonare la chitarra elettrica, la chitarra acustica e il synth.
Okay. Il cembalo del synth.
E forse anche il cembalo, ecco.
Sì, perché appunto è difficile per questo motivo. Abbiamo delle sonorità con degli strumenti che in realtà non avevamo mai avuto nella band, come il synth, come alcune sequenze particolari. E quindi ci avvariamo anche di una batteria elettronica, di un octopad che io ho la batteria, con le quali mandiamo alcune sequenze o suoniamo dei drammi, insomma dei gruppi di batterie elettronici. Abbiamo un piccolo synth che sono girandosi un po' Margot, un po' Matteo che è il bassista, un po' Francesco il chitarrista, ognuno suona un po' questo synth. Infatti abbiamo autocostruito un reggi synth con un monopiede particolare semplice da spostare con una mano. Bravo. Per passarselo tra di loro. E poi appunto Margot la chitarra elettrica su alcuni pezzi, l'acustica su come dimenticare la suona lei. Quindi sì, alcune cose le abbiamo un po' riviste, ad esempio Non altrove dal vivo è un po' diverso, diciamo, più live.
Margot, allora devi far cambiare il nome, Margot e i Rupa.
Esatto.
E sto pensando di andare in piazza sola.
Ti metterò una batteria sulle spalle e via.
One woman show.
Allora, per avere l'album allora cosa bisogna fare?
Ma qua Margot ha detto benissimo nel video, non so se qualcuno ha visto un video promo, perché qualche giorno fa in sala prova abbiamo detto facciamoci un piccolo video col cellulare promo, che dice che è uscito l'album in tutti i digital store. E dopo 9 prove Margot non ce la faceva, rideva continuamente, non si impappinava, allora si va di vederlo sul nostro Facebook, il video è un insieme di prove e Margot prova a dire semplicemente che da oggi wow è in tutti i digital store, quindi ovunque potete entrarlo,
ascoltarlo,
scaricatelo,
così fai,
rubatelo, non ce ne frega molto a noi, anche se ovviamente come tutti sanno al musicista non viene mai niente, ma soprattutto la nostra etichetta, se riesce a rientrare un po' di costi che ha speso ci farà fare probabilmente un altro album, altrimenti no, quindi a parte questo noi l'importante è che la musica si
è
espanda, che arrivi a chi deve piacere il rumore rosa è importante, sappiano chi non deve piacere, è giusto, però chi piacciamo, sarebbe meraviglioso avere i nostri concerti. Noi
e infatti dal vivo ve lo portate anche dietro, giusto?
Sì, cioè, sì, sempre.
Il peticcio è venduto dal vivo.
Avete delle date per le prossime settimane?
Guarda, adesso stanno lavorando Aurora al tour, per adesso ce n'è una a Roma, al Contestaccio,
il 21
novembre, un'altra a Firenze, al un locale che si chiama, non ricordo, però ancora da definire la data. E, sì, ci sono alcune importe che adesso non ti dirò, però perché non lo so, però sul nostro sito saranno aggiornate, sul nostro Facebook verranno comunicati, quindi insomma. Speriamo sia più possibile.
Ok, allora cerchiamo il rumore rosa dal vivo.
.com.
Ok, benissimo, guarda. E io vi ringrazio tantissimo, ragazzi, vi lascio.
No, grazie mille a voi.
Pomeriggio. E adesso sì, direi di andare ad ascoltare, non altrove a questo punto, la canzone che mi ha fatto impazzire.
Abbastanza.
Allora sì, gustiamo,
diciamo, è tuttora, ci fa un po' impazzire.
Sì, diciamo, è una di quelle che Margot ha sperimentato più con la voce. Ma...
Ok, va bene, così allora ci salutiamo, io vi abbraccio e spero di vedervi presto dalle mie parti.
Speriamo anche noi.
Grazie mille.
Grazie.
Ciao, grazie.
Un abbraccio.
Un abbraccio. Ciao.